Allora, cominciamo col sesso. Questo lo rivendichiamo a Vanessina, da dove eravamo partiti. Vanessina abbiamo fatto più cose sessuali.
Ah,
Col sesso si inizia, col sesso si finisce. Sempre quello. Come dice padre Giovanni, mi chiedo fisso. Grazie Vanessina, della tua sessualità.
mi unge.
Ma ringrazio domani sì, ok.
Voi due sapete. Slide
681. Allora, parliamo delle gonadotropine ipofisarie, LH ed FSH. Sappiamo che sono gonadotropine, sono ipofisarie, vengono dall'adeno ipofisi e vanno verso le gonadi. Queste due gonadotropine reggono la funzione sessuale. E controllano la gametogenesi. Ok, abbiamo già detto che sono gametotrofi e le gonadi sono l'ovaio e i testicoli. Vediamo l'uomo. Sì. Oggi è giornata.
Maschera, oppure il padre lo facciamo andare avanti così.
Ok. Allora, ipotala, ipofisi, generano LH e FSH che arrivano alle gonadi. Le gonadi producono gli ormoni sessuali e si occupano della gametogenesi. Questo è uguale all'uomo e alle donne. Questa è la schema. I gameti si producono negli uomini e nelle donne, poi in biologia questa parte non l'abbiamo ancora fatta, però la faremo, perché non abbiamo finito il programma. E
Ah, io sì.
ci mancava, sì, ci mancava questa parte, è la mitogenesi. I gameti sono le cellule che si preparano ad unirsi nel maschietto e nella femminuccia. Oltre alla gametogenesi, questi ormoni sessuali servono a determinare i caratteri sessuali primari e secondari. Questo schema è generale.
Ma cosa si fa? Caratteri sessuali, tutti e due insieme?
Le gonadi hanno come funzione la riproduzione degli ormoni sessuali e della gametogenesi. La gametogenesi è donna. Ok, nell'uomo lo schema, poi lo andiamo a specificare, ci sta la metà della pagina 682 per l'uomo e le altre 4 pagine per le donne. Allora.
Si vede la donna più o meno. Ah.
Allora, c'è nell'uomo le gonadi sono i testicoli. Nei testicoli sostanzialmente avviene la gametogenesi, come avviene in generale, che nell'uomo si chiama spermatogenesi, e avviene nelle cellule del sertoli. Ma questo non è fondamentale, tanto in Neuroscienze 2 si farà bene. E poi si produce l'ormone sessuale principale, quello tipico maschile, il testosterone, che va a determinare, essendo il principale androgeno, i caratteri sessuali primari e secondari. quindi pisello, barba, pomodoro d'Adamo, questioni secondarie. Pisello era primario. Questa è la cartolina che mi hanno messo con, a fianco proprio la tua foto, con il cerchietto. Quella era da Palestina.
Vero?
Sì.
Ah, e quindi non c'entravi tu?
Sì, ma la Palestina come rappresentazione del mio pisello. Perché sai che c'è cosa del tantra, la toro, sono i quattro tipi.
Mi sembrava piccolo però.
Eh?
Mi sembrava piccolo.
E beh, ha preso il toro, perché il mio c'è l'uomo toro, l'uomo cervo, l'uomo.
Andiamo avanti. Facciamo le cose serie.
A me ha preso. O che io sono toro.
Eh?
Toro ha preso. Lei dice l'esperto di queste cose.
Solo so lei.
E il quindi. Ok.
Prodotto da?
Che cosa?
Il lading, cos'è?
Ah, prodotto dalle cellule di lading. Inoltre, gli ormoni sessuali, sia nell'uomo che nella donna, hanno comunque una funzione sulla spermatogenesi, sulla gametogenesi nell'uomo, sulla spermatogenesi. Quindi, se vogliamo riassumere, nell'uomo l'FSH serve solo per la spermatogenesi, l'LH serve per produrre il testosterone, e quindi l'LH serve sia per i caratteri sessuali primari e secondari, sia anche per la spermatogenesi. Diciamo che l'LH serve per tutte e due le grosse funzioni. L'FSH tanto l'LH vuol dire ormone luteizzante, e FSH follicolo stimolante, che sono tutti e due nomi relativi alle funzioni che hanno nella donna, pur essendo c'è anche nell'uomo, cioè proprio hanno di nomi direttamente nella donna, due cose fanno. Io affido l'uomo.
Affido l'uomo?
Sì. Con musica lì. Femmina.
Capisci dove dico?
Femmina.
La femmina.
Capisci più niente qua.
Ma chi era allora con la femmina? Che bella è?
683. Allora, ipofisi, di nuovo c'è l'LH e l'FSH. Allora, vanno come gonade nell'ovaio.
In drone questa volta?
Sì. Ma anche prima andavano entrambi nel testicolo.
Ma che ha detto di no?
Hm?
Ha detto di no?
Ha detto che poi eventualmente mi richiama. Ok. Allora. Cominciamo a vedere. Allora, l'LH e l'FSH quindi vanno entrambi nell'ovaio. Vediamo che cosa c'è nell'ovaio. Nell'ovaio ci sono tanti follicoli. I follicoli sono quegli ovetti, diciamo, destinati poi a diventare gli ovuli.
Ovetti.
Sì, sono quelle cellule destinate poi a diventare ovuli. I follicoli giungono a maturazione, ne giunge a maturazione uno per ogni ciclo mestruale e una volta che è maturato viene appunto secernono l'ovetto, l'ovulo, praticamente l'ovulo esce fuori dal follicolo e va nelle trombe di Fallopio. L'ovulo. E l'ovulo va nelle trombe di Fallopio. E le trombe di Fallopio di per sé vanno nell'utero, congiungono le ovaie all'utero.
Ma stanno nell'utero.
No? Le ovaie stanno qua all'altezza della pancia. Poi le trombe di Fallopio sono le cose che girano e vanno nell'utero che sta più giù. L'utero sta dietro l'orifizio vaginale praticamente, mentre le ovaie stanno più su, stanno qua. E le trombe sono una specie di canali semicircolari che vanno verso l'utero. E quando c'è la fecondazione, dall'utero risalgono gli spermatozoi attraverso le trombe di Fallopio e si incontrano nelle trombe. Se l'ovulo è fecondato, poi appunto finisce nell'utero e continua a essere, comincia la gestazione. Il follicolo che rimane senza l'ovulo diventa il corpo luteo. Ok, i follicoli sono 1 milione alla nascita e 400.000 alla pubertà. Raggiungono la completa maturazione di questi 400.000 solo 400-500 massimo. Quindi in una donna tipicamente ci possono essere massimo 400-500 cicli. E ad ogni ciclo, come abbiamo detto, solo uno giunge a maturazione. Partono, cominciano a maturare in tanti, molti muoiono e uno matura. Ovviamente poi con l'avanzare dell'età diminuiscono rapidamente, per esempio a 31 anni già sono molto poco, invece a 23 anni ce ne stanno ancora tanto. Giusto? Più tempo. 31 forse. Sì, 30 anni. Ok. Sia l'LH che l'FSH controllano questo ciclo follicolare. In particolare ci sono gli androgeni e gli estrogeni, che che controllano due stadi del follicolo, che sono la teca e la granulosa, che poi verrà approfondita. Gli androgeni e gli estrogeni.
Androgeni e estrogeni fanno?
Controllano due fasi diverse del follicolo, gli androgeni la teca e gli estrogeni la granulosa. Più importante degli androgeni sappiamo che è il testosterone, che quindi sa anche nelle donne. Sì, poi lo facciamo in scienze 2. Più importante degli estrogeni è l'estradiolo. Più importante degli estrogeni è l'estradiolo. Che oltre a occuparsi del follicolo nella fase di
estradiolo,
che oltre a occuparsi del follicolo,
ma dove sta?
Degli estrogeni qui.
Più importante degli
estrogeni. Sì, il più importante degli estrogeni è l'estradiolo.
Che oltre ad occuparsi
del follicolo quando è nella fase granulosa, si occupa dell'oogenesi, cioè della maturazione dell'ovulo. Poi gli estrogeni, in particolare l'estradiolo, servono per la maturazione, per l'oogenesi, che sarebbe la maturazione dell'ovocita. L'ovocita sarebbe l'ovulo nello stato primordiale, che poi matura e diventa ovulo. Inoltre gli estrogeni servono per la determinazione dei caratteri sessuali primari e secondari. Quindi sostanzialmente tutta questa zona è governata dall'FSH. Nella donna quindi l'FSH determina sia la gametogenesi, sostanzialmente, che i caratteri sessuali primari e secondari.
Aspettiamo.
FSH è follicolo stimolante, hormone.
E tutto il resto? Lo facciamo?
Sì. Tutto. No, stavo dicendo che invece nell'uomo, se ricordi l'FSH, e l'LH entrambi tutto sommato concorrono alla spermatogenesi.
Invece solo l'FSH?
Beh no, anche l'LH qua, perché produce le androgeni che poi contano tutte e due. Quello che cambia, no, non cambia niente, perché dopodiché l'LH serve anche per il corpo luteo. Il corpo luteo, se non viene fecondato, sarebbe quello che resta del follicolo, alla fine muore e diventa cosiddetto corpo albicante, cioè un follicolo morto che rimane tipo una piccola cicatrice. Allora, Come vedremo più avanti, il corpo luteo è particolarmente importante, se non muore, nella fase proliferativa del ciclo, cioè quando c'è la fecondazione. Perché va ad ospitare
fecondazione, ecco.
Sì. Va ad ospitare l'ovulo fecondato. Quindi tutto sommato praticamente erano divisi, l'ovulo si è andato a fare il giro nelle trombe di Falloppio, il corpo luteo da parte sua ha cominciato a crescere, che era la parte del follicolo che è stata privata dell'ovulo, l'ovulo poi viene fecondato e alla fine si ritrova il suo follicolo.
Se viene fecondato,
no, l'ovulo si perde, il follicolo muore, diventa il corpo albicante. Questa è la fase proliferativa del ciclo. In questa fase uno degli ormoni fondamentali è il progesterone, che viene governato dall'LH, appunto. Il corpo luteo produce dall'LH, che stimola il corpo luteo a produrre il progesterone. In particolare il progesterone viene prodotto da poco prima dell'ovulazione a dopo l'ovulazione, vedremo meglio come funziona. Ok, qui vediamo la secrezione di gonadotropine, quindi LH ed FSH, durante la vita dell'uomo. E ci sono, vediamo che le gonadotropine FSH e LH cominciano a esserci, sia per l'uomo che per la donna, già nel periodo fetale. Dopodiché, dopo il periodo fetale, nell'infanzia diminuiscono e rimangono piuttosto basse fino alla pubertà. Nella pubertà, negli uomini continuano ad essere, assumono un livello costante, nelle donne invece cominciano a oscillare, sempre difficili cose. Poi nella senescenza, che nella donna è più marcata dell'uomo perché c'è il fenomeno della menopausa che è più marcato proprio come effetti sia psichici che fisici dell'andropausa.
Una cosa è marcata?
Il passaggio alla senescenza. Nella donna c'è la menopausa che marcato dell'andropausa. Succede che questi ormoni aumentano
per la donna,
anche per l'uomo, però per la donna di più. Come mai aumentano gli ormoni FSH e LH? nella senescenza.
Senza.
Perché i vecchietti.
Eh?
Perché i vecchietti li hanno da fare.
Ah,
no, perché non avendo più molta funzionalità né le ovaie, le gonadi in generale, né i testicoli, c'è poco ormone, cioè ci sono pochi ormoni sessuali circolanti. E allora si innesca il solito meccanismo a reazione negativa. Quando c'è poco ormone circolante, il solito meccanismo a reazione negativa. Quando c'è poco ormone circolante, poco testosterone negli uomini, poco estradiolo nelle donne, per esempio, che cosa succede?
Aspetta Andrea, cioè, quando c'è poco?
Poco ormone circolante nel sangue. Ormoni maschili, ormoni femminili. Che cosa succede? Come per tutti gli ormoni, quando ce n'è poco, il cervello se ne accorge e l'ipotalamo dice all'ipofisi di produrre tanto LH e tanto FSH. Per cercare di mantenere e di stimolare di più le gonadi a produrre questo ormone. Solo che le gonadi di per sé fanno quello che possono e quindi si mantiene alto il livello della stimolazione, la gonadotropina, però il livello ormonale è piuttosto basso. Allora, vediamo adesso il ciclo mestruale. Cominciamo dalla parte bassa, che è anche quella più nota, almeno ai signori. Al giorno zero c'è la mestruazione. E c'è la fuoriuscita di sangue che finisce in pochi giorni. Dopodiché questo grafico ci riporta la mucosa uterina. Il sangue della mestruazione non è altro che un bel pezzo della mucosa uterina che si stacca e diventa sangue. Quindi subito dopo la mestruazione la mucosa...
Il sangue cos'è?
Il sangue è un bel pezzo di mucosa uterina che si stacca e diventa sangue. Vedremo dopo perché si stacca. Questa mucosa uterina, questo diciamo la parete dell'utero, è chiamata endometrio. Allora l'endometrio cresce.
Che sarebbe la mucosa uterina?
Sì. La parete dell'utero
cresce dopo la mestruazione?
Sì, comincia a crescere, diventa più spessa. E nel frattempo anche il follicolo, che vediamo il grafico subito di sopra, riporta la situazione del follicolo. Cresce anche lui finché un bel giorno, a metà del ciclo, 14° giorno, si ha l'ovulazione. Il follicolo tira fuori l'ovulo, quello che rimane diventa corpo luteo. Quindi il quattordicesimo giorno l'endometrio ha raggiunto una certa grandezza. Dopo il giorno dell'ovulazione, sostanzialmente le cose cambiano, se c'è stata fecondazione oppure no. Ci sono 2-3 giorni in cui c'è fertilità e sia l'endometrio che il corpo luteo crescono. Perché il programma è fatto per avere figli. Se c'è la fecondazione, il corpo luteo e l'endometrio continuano a crescere, poi nasce il bambino e viene fuori il bimbo dentro. Embrione, e quindi fanno da barriera protettiva al bimbo. Se invece non c'è l'ovulazione,
non c'è
la fecondazione, il corpo luteo degenera. Mentre l'endometrio anche lui comincia a degenerare, quindi le pareti dell'utero cominciano a degenerare, finché giunte alla fine del ciclo, il 28° giorno, si sfaldano ed esce il sangue, che nella prima fase più che sangue è proprio pezzi di la prima fase è più marrone, è più scuro, perché sono pezzi di endometrio che vanno via. Ecco, che corso di sessuologia è stato così.
Mm-hmm.
Bene, ah, Benz.
Non l'hanno spiegato questa parte.
Eh?
L'hanno spiegato male.
Sì, ma in una giornata però.
Veloce?
No, in una giornata intera, se arriva la giornata.
Ah, si sì.
Perché poi nascono i dibattiti.
Dibattiti fondamentali.
Da vedere.
Della comprensione.
C'è un giorno per spiegare questa cosa. Allora. Vediamo, ripercorriamo il ciclo mestruale invece a livello di ormoni. Allora, qui abbiamo due livelli di ormoni. Nella prima traccia abbiamo gli ormoni, le gonadotropine, cioè che sono quelli che stimolano le ovaie. Okay. Ok, allora guardiamo
primo livello. Cioè quello delle
gonadotropine, l'LH e l'FSH, e come effetto guardiamo che cosa accade al secondo livello, cioè quello degli ormoni veri e propri. Allora, l'LH è l'ormone luteinizzante, e se ha questo motivo, se ha questo nome, un motivo ci sarà.
Perché
l'LH,
l'ormone luteinizzante,
no, luteinizzante. Ed è l'ormone che ha un picco in corrispondenza del giorno dell'ovulazione. L'LH in realtà lui continuerebbe ad aumentare anche dopo l'ovulazione, solo che cosa succede? Che dopo l'ovulazione si è creato il corpo luteo formato dalla teca e dalla granulosa, che sono i due parti, i due stati del corpo luteo. No, si è creato il corpo luteo perché dal follicolo è andato via l'ovulo, quello che rimane è il corpo luteo.
Ma avevo capito io che era formato dalla teca e dalla
granulosa.
Sì.
Queste cominciano a produrre progesterone. Infatti notiamo che il progesterone dal giorno dell'ovulazione comincia ad andare su a tutta forza. Quello perde. Il progesterone inibisce la produzione di LH e quindi l'LH torna giù, cioè il picco all'ovulazione e finisce là. Ok. Okay.
Ok,
dopodiché che cosa succede?
Estrogeno.
Che guardiamo il progesterone prodotto dal corpo utero è quell'ormone che fa aumentare l'endometrio. Infatti abbiamo visto che è fondamentale nel ciclo ovulatorio, post-ovulatorio. E che cosa succede? Succede che se c'è l'ovulazione, il progesterone continua a esserci e a far andare su l'endometrio. Se non c'è l'ovulazione, a un certo punto il progesterone comincia a calare. Comincia a calare e quindi l'endometrio non è più, diciamo, sostenuto, nutrito, stimolato e comincia a diventare sempre più flaccido, perché è cresciuto molto, però adesso comincia a inflaccidirsi finché non si stacca. Quindi andando al progesterone sostanzialmente si innesca subito dopo l'ovulazione e comincia a crescere di tantissimo. Inibisce l'LH e poi cresce, a un certo punto comincia a decrescere. Guardiamo che il progesterone infatti è proprio prodotto dal corpo luteo. In realtà la reazione è a catena, perché l'LH è quello che stimola il corpo luteo, quindi l'ovulazione. Però poi il corpo luteo genera progesterone che inibisce l'LH. Quindi l'LH torna giù e il progesterone dipende, va avanti, dipende o continua a crescere o a un certo punto decresce.
Quindi l'LH stimola il corpo luteo a produrre progesterone.
Sì.
E poi inibisce
FSH invece è importante non tanto per il corpo luteo, ma per l'ovulazione vera e propria, cioè per l'oogenesi, la generazione dell'ovulo.
Oogenesi.
Sì. Che l'altro pezzo del corpo luteo. Sì, perché il follicolo. Il follicolo contiene il corpo luteo. Sostanzialmente il follicolo c'ha. Cioè,
corpo luteo e ovaio. E ovulo.
E ovulo. E quindi anche l'FSH, anche lui ha un picco il giorno dell'ovulazione. Dopodiché ci sono gli estrogeni, come l'estradiolo, che abbiamo visto sono soprattutto stimolati anch'essi dall'FSH. Che cosa fanno gli estrogeni? Gli estrogeni hanno un picco prima dell'ovulazione. In quanto gli estrogeni anche loro concorrono all'ovulazione vera e propria. Diciamo la differenza tra gli estrogeni e il progesterone. Il progesterone entra in atto dopo l'ovulazione, si occupa di più della fase proliferativa del ciclo, quindi si occupa di più di far crescere l'endometrio quando ormai si occupa delle pareti dell'utero. Gli estrogeni invece si occupano dell'ovulazione. E quindi hanno il loro picco prima dell'ovulazione, perché preparano a far andare fuori l'ovulo. Dopodiché, una volta che l'ovulo è andato, vanno giù. E poi risalgono, perché anche loro hanno concorrono dopo a far sviluppare l'endometrio. Quindi, come riassunto, possiamo dire che sia l'LH che l'FSH hanno un picco il giorno dell'ovulazione. Entrambi concorrono all'ovulazione. Però a parte il fatto che entrambi concorrono all'ovulazione, l'LH poi è quello che regola la produzione di progesterone, mentre l'FSH è quello che regola la produzione di estrogeni. Gli estrogeni si occupano più dell'oogenesi, quindi più del contenuto, progesterone più del contenitore, quindi sia del follicolo, sia del corpo luteo che dell'endometrio. Questa è la sintesi delle femmine totale, in sintesi proprio, in due parole.
Beh, era difficile.
Ci sono tutti questi grafici incrociati.
Beh, sono carini. Tutto.